Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia. Episodio 142, la decisione di Costante. Questo episodio è dedicato a tutti i miei mecenati, a tutti e 411. Sì sì, avete sentito bene. Negli ultimi 28 giorni da quando ho fatto l'ultimo aggiornamento, abbiamo superato di slancio l'obiettivo dei 400. Grazie non è sufficiente a racchiudere nel mio cuore l'emozione che provo. Avete tutti contribuito non solo diventando sostenitori, ma nel tempo la stragrande maggioranza ha anche incrementato il supporto. Grazie al vostro aiuto posso anticiparvi che la grande macchina è stata messa in moto. Abbiamo parlato nel dettaglio di cosa fare con mia moglie e ho il suo via libera. No, non ho ancora fatto il grande passo con l'azienda, ma da oggi inizia un processo. Occorre terminare l'anno fiscale e altri passaggi burocratici. In più devo prepararmi a maggiori spese e, nonostante il vostro incredibile aiuto, anche minori entrate. Potrò contare tra pubblicità e supporto dei mecenati su circa la metà di quanto guadagnavo prima di passare all'80%. Penso di aver fatto bene i miei conti, ma devo mettere un po' di fieno in cascina, in caso di cattivo raccolto. Voi capite? Comunque sia, tutto questo fa parte della strada sulla quale mi sono, anzi, ci siamo incamminati. Vi chiedo quindi ancora qualche mese di pazienza, ma conto di non lasciar trascorrere il 2023 senza un aggiornamento molto importante sul mio status. Sarete i primi a saperlo. Non temete. Vi chiedo anche se è possibile di non considerare questo come l'ultimo traguardo. Sì, siamo arrivati ad un grande risultato, ma ogni tanto, come è giusto che sia, qualcuno di voi deve lasciarci per scelta o problemi personali. Quindi se volete ancora diventare sostenitori del podcast, sappiate che il vostro aiuto serve. E come? E che appunto, pur avendo raggiunto il livello minimo per fare il grande passo, beh, qualunque aiuto ulteriore permetterà di sopravvivere un po' meglio. Ma prima di passare oltre, permettetemi di ringraziare tutti quelli che hanno permesso la volata finale. A livello Dante Alighieri è arrivato Emanuele Belotti, a livello Leonardo da Vinci abbiamo Matteo il Mattur e Furio Camillo, eroe della Repubblica. A livello Galileo Galilei abbiamo Sauro Baldacci, Kyborn Reborn, Giulia Mondello, Fabio Sicuro, Ian James, Jimbo, Edoardo da Comacchio, l'avvocato Roberto S. e Meru. A livello Marco Polo infine abbiamo Alessandro Salpietro, Giovanni Zaccaroni, Alessandro Cortese, Marcello Guida, Nala e Riccardo Murri. Ivan Cerio è passato da YouTube a Taipei, che è molto meglio. Fra Zemo, ovvero Francesco Zezza Mottola, e Andrea Dago sono passati a livello Dante Alighieri. Grazie ragazzi, mi sento alluvionato d'affetto, che spero di poter ricambiare davvero con tutte le mie forze. Nello scorso episodio abbiamo fatto una pausa dagli eventi e ci siamo concentrati su un argomento di lungo periodo, l'evoluzione del latino e il modo in cui è stato insegnato nella storia. Per chi mi sostiene, come sapete, ho realizzato un nuovo episodio che narra gli eventi del califfato dalla morte di Uthman nel 656 all'ascesa di Muawiyah ad Amir al-Mu'minun nel 661. Ma mentre la Umma si contorceva nella sua prima grande guerra civile, le vicende dell'impero e dell'Italia prendevano una via completamente nuova. Dopo decenni di crisi e con un grande sospiro di sollievo, in questo episodio Costante II cercherà in tutti i modi di trovare un nuovo punto di caduta per il suo impero, un nuovo abito da indossare nei duri decenni e secoli a venire. Per Costante II la breve pausa dei combattimenti diventa quindi un'occasione per riflettere e per prendere alcune fondamentali decisioni che impatteranno il futuro dell'impero. Dopo secoli di successi, o almeno di tenuta, l'impero romano riformato da Diocleziano e Costantino non funziona più. I romani, come sempre nella loro storia, decideranno dunque di riformarlo a fondo. È giunto il tempo di far mutare di nuovo pelle alla civiltà romana, nella cui storia l'unica costante è il cambiamento. Prima di andare in Oriente, aggiorniamoci su quello che fecero i papi dal 654 al 663. Abbiamo visto come nel 653 Papa Martino fu arrestato, deportato a Costantinopoli e poi condannato all'esilio in Crimea. Nel 654 le forze di Teodoro Calliope, l'esarca che aveva fatto arrestare Martino, riuscirono a fare eleggere un nuovo vescovo di Roma, nonostante che Martino fosse ancora vivo. Dal loro punto di vista qualcosa di pienamente legale, perché Martino era stato deposto. La legge imperiale prevedeva che fosse possibile deporre un vescovo se accusato dai tribunali di gravi crimini come lo era stato Martino. Il papato però aveva già sviluppato da inizio VI secolo una dottrina speciale per il patriarca dell'Occidente. Questa sosteneva che i vescovi di Roma non potevano essere giudicati e condannati. Visto che per i canoni della Chiesa imperiale in teoria era impossibile consacrare un nuovo vescovo prima della morte o della deposizione del predecessore, ne conseguiva che non era possibile consacrare un nuovo papa mentre era in vita il precedente, condanna o non condanna da parte dell'imperatore. Per l'impero la posizione papale era incomprensibile e illegale. Questo finì per alimentare incomprensioni tra Roma e Nuova Roma. A partire dall'VIII secolo, quando si arriverà alla rottura tra le due Rome, avremo proprio due punti di vista inconciliabili. Per Costantinopoli, Roma si voleva arrogare illegalmente dei poteri imperiali. Per Roma, l'impero dei Greci, come finiranno per chiamarlo, fu accusato di cesaropapismo, cioè di arrogarsi i poteri della Chiesa. Ma a mettere in ombra questa controversia futura, va detto che il clero di Roma, nel VII secolo, accettò supinamente l'elezione di Papa Eugenio I, il successore di Martino. Quindi in realtà esiste un precedente di un Papa legalmente eletto e consacrato, mentre il predecessore era ancora in vita. Il nuovo Papa inaugurò una politica di détente con Costantinopoli, nella quale sia la sede romana che quella costantinopolitana si impegnavano ad evitare qualunque riferimento ad una o due volontà di Gesù, in sostanza seguendo le istruzioni del Tipos, l'editto di Costante II che aveva proibito qualunque discussione al riguardo. L'imperatore, memore di quanti danni aveva fatto la controversia sulle nature di Cristo, voleva evitare che una nuova questione teologica spaccasse in due la Chiesa imperiale. Questo non fu però sufficiente per molti in Occidente. Dovete sapere che ogni volta che un nuovo patriarca di Costantinopoli o di Roma veniva eletto, era abitudine inviare una dichiarazione di fede all'altro patriarca, nella quale il patriarca dell'Occidente in sostanza confermava al patriarca di Costantinopoli la propria adesione all'ortodossia cattolica, e viceversa. Nel 656 a Costantinopoli fu eletto il patriarca ecumenico Pietro, e questi inviò prontamente a Roma una dichiarazione di fede, nella quale si evitava attentamente l'intera controversia monotelita, girandoci attorno e aderendo in sostanza al Tipos. Eugenio era stato eletto con il supporto imperiale e sapeva cosa doveva fare, ignorare a sua volta la controversia monotelita. Come da usanza, la dichiarazione di fede del patriarca ecumenico fu letta di fronte al clero romano in una messa solenne a Santa Maria ad Presepe. A Roma però c'erano ancora molti monaci palestinesi e molti seguaci di Massimo il Confessore, e la lettura di questa dichiarazione di fede portò ad un vero e proprio tumulto in chiesa. Come sempre, il problema non era tanto che Costantinopoli imponesse il monotelismo, non aveva intenzione di farlo, ma che avesse l'ardire di non condannarlo esplicitamente. Leggiamo qui il Liber Pontificalis.
In quel tempo Pietro, patriarca a Costantinopoli, secondo l'usanza, inviò una lettera sinodale alla sede apostolica. Era priva di senso e non rispettava i sacri canoni, perché non era abbastanza esplicita sulle energie e le volontà di nostro Signore Gesù Cristo. Questo inferocì il popolo e il clero al punto di rifiutare di accettarla. Con grida e strepiti, la lettera sinodale fu gettata fuori dalla chiesa e al Papa fu impedito di terminare la messa.
In tutto questo, il povero Eugenio mi pare un vescovo con due padroni, la folla e l'impero, incapace di accontentare nessuno dei due. Per sua fortuna Eugenio morì nel 657, dopo appena 2 anni di pontificato. Al suo posto fu eletto un papa molto simile, Vitaliano, anche lui con il determinante contributo di Teodoro Calliope, il vero padrone dell'Italia imperiale. Vitaliano continuò il lavoro di Eugenio, ma con migliori risultati. Roma andava rassegnandosi al potere imperiale e Vitaliano continuò a vivere nella zona grigia che gli era concessa dal Tipos. Fu immediatamente confermato dall'esarca, segno della vicinanza tra i due, e inviò a Costantinopoli i suoi apocrisari per informare l'imperatore della sua elezione e congratulare Costante II i suoi figli. Le biografie dei papi vorrebbero farci credere che il papato sia rimasto sempre inflessibile nella sua ortodossia calcedoniana occidentale, e questo di fronte alle eresie provenienti dall'Oriente. In generale questo è spesso vero, ma non dobbiamo cadere nella propaganda del Liber Pontificalis. È evidente che, dopo quello che era capitato a Martino, per diversi decenni la Chiesa occidentale accettò de facto la posizione di Costantinopoli. Ne prova il fatto che Vitaliano fu il primo patriarca occidentale il cui nome fu scritto nei dittici della Chiesa Patriarcale dell'Aia Sofia. Immagino che vi chiederete a questo punto: ma cosa sono questi dittici? Forse vi ricorderete dei dittici consolari. Prima di Giustiniano, le persone che venivano nominate a console per l'anno celebravano questo onore producendo una serie di dittici. Un dittico era un piccolo oggetto decorato, composto da una coppia di tavolette in legno o in avorio, finemente decorate, di solito della dimensione di un libro moderno. Il dittico veniva consegnato ad altre persone come regalo o come segno dell'avvenuta elezione a console. Elezione, per modo di dire, era una nomina imperiale. Questo non era però l'unico uso dei dittici. Questi oggetti erano usati anche dalle chiese patriarcali, le 5 grandi chiese della cristianità: Antiochia, Alessandria, Gerusalemme, Costantinopoli e Roma. Nel sistema della pentarchia imperiale, queste chiese funzionavano in sostanza come delle moderne chiese ortodosse autocefale. Nessuna di loro era al di sopra delle altre 4, ma si ritenevano ognuna in comunione con l'altra. Sui dittici, quindi, venivano scritti i nomi degli altri 4 patriarchi. Quando uno di loro moriva e ne veniva eletto uno nuovo, il dittico veniva aggiornato, tenendo sempre traccia dei 5 patriarchi viventi. Quando però c'era un contrasto teologico tra queste sedi, per esempio se Alessandria aveva un patriarca monofisita, il suo nome non veniva scritto sul dittico. O, se c'erano 2 patriarchi in contrapposizione, veniva scritto solo il nome di colui che aveva una posizione ritenuta ortodossa. Dopo la morte di Papa Onorio, nessun vescovo di Roma aveva visto il suo nome a posto nei dittici di Costantinopoli. Vitaliano fu l'unico vescovo di Roma durante l'intera controversia monotelita ad avere questo onore. Segno che era considerato un partigiano dell'impero e in piena comunione con Costantinopoli. Nel 656, l'anno in cui morì Uthman, tutto sommato l'impero romano aveva gli stessi confini di quando Costante II ascese al trono, nel lontano 641. 15 anni dopo, il nipote di Eraclio poteva dire di essere riuscito almeno ad arginare l'emorragia. Non un risultato da buttare via, vista la terribile bora che l'impero aveva dovuto affrontare in quegli anni. Con un po' di fortuna, basti pensare alla tempesta che aveva distrutto la prima flotta araba, l'impero aveva retto fino alla boccata d'ossigeno della prima grave crisi del califfato. Con l'assassinio di Uthman iniziò la prima vera guerra civile della Umma. Il generale Muawiya, parente dell'assassinato, dovette navigare turbolente acque nei primi mesi e anni. A Costantinopoli lo sapevano e questo diede loro il tempo di riorganizzarsi e muovere contro la fazione armena che aveva voluto l'alleanza con gli arabi. Teodoros Roshtuni era stato già sostituito da Muawiyah, il generale arabo non deve essersi mai fidato dell'armeno doppio giochista. Nel 657 Costante II guidò personalmente il suo esercito presentale verso i monti dell'Armenia. I capi di questa regione riconobbero l'autorità imperiale. Un grande successo, anche se non è una situazione destinata a durare. Nel 658, visto che Muawiyah continuava a rimanere impegnato, Costante II decise per la prima volta in decenni di guidare il suo esercito verso ovest, in una campagna balcanica. Le tribù slave si erano ormai insediate ovunque, perfino nella moderna Grecia e lungo l'importantissima strada che congiungeva Costantinopoli a Tessalonica, la Via Ignazia. Costante II sconfisse alcune delle loro tribù, poi, in perfetto stile imperiale, arruolò forzosamente parte degli sconfitti nel suo esercito e li spedì sulla frontiera orientale, in modo da proteggere l'impero dalla minaccia araba. A fine 658 o inizio 659, da Damasco giunsero degli ambasciatori. Muawiyah si ritrovava impelacato in un arbitrato con Ali e il suo partito, lo Shi'at Ali, vicende che narro nell'episodio premium. Il comandante della Siria andava consolidando la sua posizione politica nella Umma e aveva ora l'ambizione di diventare Amir al-Mu'minun. L'imperatore avrebbe potuto danneggiare le sue possibilità di successo se avesse attaccato in questo momento la sua retroguardia, magari alleandosi con Ali. Muawiyah sapeva che non poteva affrontare in contemporanea Ali e Costante II, né poteva lasciare Damasco e la Siria per combattere in Mesopotamia e in Arabia sapendo di avere il fianco esposto ai romani. Pertanto Muawiyah fece la classica offerta che non si può rifiutare. 5.000 libbre d'oro all'anno da versare allo Stato romano, assieme ad uno schiavo e un cavallo per ogni giorno che la tregua avesse retto. Spero apprezziate la bellezza beduina di questa offerta. Quella dello schiavo e del cavallo sa di accordo sotto una tenda del deserto d'Arabia. Spero apprezziate anche come, per la prima volta in secoli, non sia più lo Stato romano ad elargire denaro, ma sia nell'inusuale posizione di riceverlo in cambio di una tregua. Roma aveva sempre avuto accesso all'apparentemente inesauribile fonte di denaro che era il sistema diocleziano di tassazione, che narro in Per un pugno di barbari. Questo sistema era sempre riuscito a spremere Egitto e Siria, finanziando le ambizioni degli augusti. Ora quella macchina era nelle mani degli arabi, che la usavano, va detto, con minore efficienza, ma questo comunque li rendeva più ricchi dei romani. L'impero, impoverito e traumatizzato dalla guerra, si era ridotto a ricevere tributi. Credetemi su questo punto, chi paga un altro ha quasi sempre il coltello dalla parte del manico ed è quasi sempre il più forte dei due. L'impero tardo antico pagava con sovvenzioni i suoi vicini perché era forte. Ora riceveva sovvenzioni perché non era più la suprema potenza del mondo mediterraneo.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ma lasciamo ora Muawiyah alle sue avventure. Se volete saperne di più, provate a sostenermi anche una tantum per ricevere accesso all'episodio premium. Concentriamoci invece su Costante II. Nessuno a Costantinopoli si illudeva che la tregua con Muawiyah sarebbe durata in eterno. Prima o poi il grond arabo sarebbe tornato a battere alle porte di Minas Tirith, per abbatterle. Se l'impero non fosse stato in una tale situazione di debolezza, forse questo sarebbe stato il momento per attaccare Muawiyah, ma l'impero non era nelle condizioni di farlo. Roma aveva bisogno di riorganizzarsi e prepararsi al prossimo round. Il governo di Costante II aveva in sostanza due priorità geopolitiche, relative alle due aree principali sotto il controllo di Costantinopoli. Punto primo, l'Oriente andava preparato all'inevitabile nuova offensiva araba. Punto secondo, occorreva inoltre ristabilire l'autorità imperiale in Occidente. La priorità, come sempre, non poteva che essere la frontiera orientale, ormai non più sul Tigri o nel deserto siriano, ma sui ben più vicini Monti del Tauro. L'esercito romano veniva da 2 decenni di rovesci e sconfitte, senza soluzione di continuità. Il morale era a pezzi e poi c'era la questione finanziaria. Nonostante il taglio del 50% dello stipendio voluto da Eraclio, nonostante che molte unità non fossero state riformate dopo i disastri in Oriente, i soldati imperiali erano comunque troppi per le esauste casse dello Stato. Dopo la perdita di Egitto e Siria, la base imponibile dell'impero semplicemente non poteva più permettersi la macchina militare romana. Ma l'impero non poteva neanche tagliare ancora gli effettivi. A stento l'esercito riusciva a fare da diga alla marea araba con le forze attuali. Se fossero state tagliate, l'Anatolia sarebbe certamente caduta. Fino a quando i contadini della regione, inoltre, avrebbero continuato a pagare le tasse ad un governo incapace di difenderli? Né si poteva ancora ridurre la paga ai soldati. Se Costante II avesse però provato a farlo, o avesse licenziato altre truppe, era probabile una rivolta alla Focas. Una tale calamità avrebbe potuto ben causare la caduta dell'impero, che non si poteva permettere un nuovo round di durissime guerre civili. Insomma, immaginate di avere un mutuo che non vi potete più permettere, ma non potete vendere la casa e non potete rinegoziare il mutuo. Come risolvere questo problema? Le fonti su questo periodo della storia imperiale sono quanto mai scarne, quindi possiamo ricostruire le decisioni della corte imperiale solo in base ad alcune molliche di pane lasciateci dall'archeologia e dalle fonti. Sappiamo che nell'VIII secolo esistevano già queste cose che noi chiameremo i temi o temata in greco. Sappiamo con ragionevole certezza che non fu Eraclio ad istituirli, ma che dovevano essere già affermati all'inizio dell'VIII secolo. Sappiamo che intorno al 660 molte cose iniziano a cambiare all'improvviso nell'impero romano. Il conio delle monete si fa molto più raro. L'agricoltura anatolica ha una vera e propria rivoluzione, passando da colture da reddito ad un'agricoltura molto più semplice. In pratica gli agricoltori iniziano a produrre molto meno olio, viti, noci e altri prodotti destinati all'esportazione e molti più cereali, lasciando in contemporanea larghi pezzi di campagna a pascolo. Sappiamo tutto questo grazie allo studio del deposito dei pollini. In contemporanea molte città vedono la costruzione di nuove mura che racchiudono un'area urbana molto molto più piccola, ma capace di resistere a razzie e attacchi anche pesanti. Infine, dagli anni 60 in poi iniziamo a trovare delle bulle con nomi di nuovi ufficiali. Le bulle, lo ricordo, sono i sigilli di piombo che sigillano appunto i documenti. Su queste bulle troviamo nominati gli strateghi dei temi, ma poco dopo notiamo anche l'ascesa in importanza di ufficiali un tempo minori. Si tratta dei commerchi arioi, nome greco che deriva dal latino comites commerciorum, dipendenti un tempo del ministero alle sacre largezioni, addetti in sostanza alla nona e alla distribuzione dei cereali. Improvvisamente li troviamo ovunque, impegnati probabilmente in attività più importanti del passato. Sono una serie di indizi di natura completamente diversa, ma vediamo se riusciamo a dargli un senso, posto che si tratta solo di una delle possibili interpretazioni. Prima di tutto dobbiamo dire che la storiografia tradizionale su Bisanzio è stata molto influenzata dal lavoro del celebre bizantinista Ostrogorsky, il quale sosteneva che la grande riforma tematica fosse stata voluta da Eraclio e che questa avesse trasformato l'esercito professionale romano in un esercito di contadini soldati. Oggi la totalità degli storici bizantini dissente con Ostrogorsky. In base agli indizi a disposizione, sappiamo che a modificare l'organizzazione militare, finanziaria e logistica dell'impero fu uno degli immediati successori di Eraclio, nella seconda metà del VII secolo. Gli unici possibili sono Costante II o suo figlio Costantino IV. Tra questi, la serie degli indizi punta proprio su Costante II e in particolare sugli anni immediatamente successivi alla tregua con Muawiya. È dal 660 circa che le molliche di pane di cui sopra appaiono all'orizzonte. D'altronde ha senso, la guerra civile araba offriva un'occasione irripetibile per riformare lo Stato. quale deve essere stata la fonte di ispirazione per la riforma tematica? Secondo John Aldon, nel suo L'impero che non voleva morire, Costante II si ispirò proprio al nostro paese. Le truppe imperiali in Italia, da lunghissimo tempo, avevano dovuto far fronte ad una guerra endemica con un nemico più forte, i Longobardi, e a ristrettezze finanziarie sconosciute sul fronte orientale. In Italia le paghe dei soldati arrivavano raramente e saltuariamente, né si poteva contare su altre risorse a parte quanto prodotto dalle ristrette terre imperiali italiane, sostiene Aldon.
Già nell'ultimo decennio del VI secolo, nell'esercito d'Italia, i soldati avevano iniziato ad acquistare delle proprietà sia urbane che rurali, da cui ricavavano redditi da locazione. Durante il VII secolo, ciò sembra che fosse sufficiente per consentire ai soldati di rimanere attivi e di mantenere il loro equipaggiamento, a fronte di una minima remunerazione in contanti da parte del governo. Razioni e rifornimenti erano forniti dalla locale amministrazione militare attraverso il sistema fiscale. Il reclutamento militare era un misto di coscrizione e arruolamento volontario. La combinazione di queste tendenze sicuramente rafforzò il decentramento locale, oltre all'integrazione sempre più forte dei soldati nel tessuto sociale locale. Nell'Anatolia, mezzo secolo dopo, sembra essersi riprodotta una situazione simile.
Cosa vuole dire Aldon con questo passaggio? Da una parte, dal punto di vista di Costantinopoli, l'Italia era sicuramente un problema, perché i suoi eserciti avevano messo radici nel territorio come nessuna armata imperiale prima di loro. Ormai gli ufficiali dell'esercito d'Italia erano di solito i leader militari e politici dell'Italia imperiale, anzi delle città in cui vivevano, da Venezia a Napoli, da Roma alla Sardegna. Gli eserciti si erano regionalizzati diventando delle armate locali, difficili da muovere. Tutte tendenze a prima vista negative, perché sfilacciavano il controllo dell'impero sull'Italia, ma che avevano anche dei risvolti positivi nella nuova situazione in cui si trovava l'impero nel nostro paese. I soldati non erano più dei semplici dipendenti del governo imperiale. I milites di Roma, di Napoli o di Ravenna contribuivano a difendere, spesso con i denti, quella che era diventata la loro casa, ovvero il territorio dove avevano le loro terre, le loro famiglie, le comunità nelle quali erano ormai entrati a far parte della classe dirigente. Inoltre, per l'arruolamento non era più necessario inviare reclute dal resto dell'impero, come era stato il caso nei primi decenni dopo la riconquista dell'Occidente. L'esercito esarcale di Ravenna reclutava in loco, all'interno della stessa classe sociale militarizzata. I figli ereditavano il mestiere dei padri, altri venivano coscritti, in cambio di una riduzione delle tasse. Questo sistema aveva degli inconvenienti evidenti. L'Italia era lontana e frammentata, e questo causava spesso dei problemi di coordinamento tra gli eserciti regionali. Ma forse in Oriente si poteva evitarli. L'Anatolia era invece vicina alla capitale, ed era un territorio ristretto ma compatto. Se si fosse riuscito a replicare il modello italiano in Anatolia, si sarebbe potuto rendere l'esercito più resiliente e legato al territorio. C'era poi la questione del finanziamento dell'esercito. L'armata esarcale d'Italia, o meglio, i vari eserciti esarcali, erano pagati per lo più in natura, grazie ai rifornimenti in grano, formaggi, vino, vestiti e altri prodotti che lo Stato requisiva come controparte in natura delle tasse. L'esercito d'Italia veniva mantenuto con un minimo intervento fiscale da parte di Costantinopoli, bastava inviare saltuariamente qualche donativo in moneta sonante per garantirsi, per lo più, la fedeltà dei soldati. Era un sistema evidentemente imperfetto, ma che si prestava ad essere copiato e perfezionato per trasformare la complessa macchina statale romana. L'impero di Diocleziano, Costantino, Giustiniano ed Eraclio non c'era più, i soldi erano finiti. L'impero doveva diventare più resiliente e allo stesso tempo doveva diminuire la spesa militare. Era una questione di sopravvivenza e l'impero romano, per dirla come John Aldon, non voleva morire. La costituzione del sistema tematico fu probabilmente un processo lungo decenni, se non secoli, ma alcuni elementi debbono essere stati quasi certamente fin dall'inizio presenti. L'esercito romano fu regionalizzato. Per semplificare il sistema amministrativo e fiscale, da ora in poi l'impero sarebbe stato diviso in 5 regioni, ognuna delle quali avrebbe sostenuto con i suoi beni e tasse una delle 5 armate rimaste all'impero. Ogni regione inoltre avrebbe fornito gli eserciti delle reclute di cui avevano bisogno. In questo modo si sarebbe potuto semplificare di molto l'amministrazione, eliminando quasi la necessità di un complesso fisco centralizzato. Ogni armata avrebbe avuto una casa, una regione da difendere con i denti, al cui interno ci sarebbe stato tutto quello di cui aveva bisogno per sopravvivere. Vediamo di elencare gli originali 5 temi. Per seguire la mia descrizione, fate conto di dividere l'Anatolia centro-occidentale in 4 parti, tagliandola come il quadrante di un orologio. Ma non temete, pubblicherò ovviamente anche una mappa sul sito e sui social. L'esercito d'Armenia fu insediato nel quadrante centro-settentrionale della penisola anatolica, di fronte agli antichi territori armeni che avevano dato il nome a questo esercito, costituito originariamente da Giustiniano nel VI secolo, ai tempi di Belisario. Questo tema prese il nome di Armenia Kon, ma pensate più alla moderna Turchia centro-settentrionale che alla moderna Armenia. Il vecchio esercito d'Oriente, un tempo agli ordini del Magister Militum per Orientem di base a Dara, fu spostato al riparo dei Monti del Tauro e gli fu assegnata l'Anatolia sud-orientale, a sud dell'Armenia Kon. Oriente in greco si dice Anatoli, o luogo dove sorge il sole. L'antico esercito d'Oriente era dunque conosciuto come Anatolikos, in greco, e il nuovo tema prese questo nome, Anatolikon. La sua sede principale era Morium, una città-fortezza nel cuore dell'altopiano anatolico, piazzata giusto a metà della strada che da Costantinopoli attraversava in diagonale tutta l'Asia Minore per portare fino alla frontiera del Tauro, il bastione di montagne che dividevano la Siria araba dall'Anatolia romana. Il terzo esercito fu insediato nella ricca regione dell'Anatolia sud-occidentale, per intenderci le regioni delle antiche colonie greche o la vecchia provincia d'Asia ai tempi della Repubblica Romana. Qui fu spostato l'antico esercito della Tracia, quello che aveva difeso un tempo i Balcani, regione dove ormai non c'era molto da difendere. Ma la logica di spostare l'esercito di Tracia in questa regione era soprattutto economica. L'impero aveva bisogno di una regione ricca che rifornisse direttamente quest'armata. Infine il quarto tema fu costituito da quello che rimaneva dei vecchi eserciti presentali, creati da Teodosio a fine IV secolo. Nel VII secolo, come avevo già accennato, questi eserciti erano stati rinominati Obsicionalis, da Obsequium, l'ossequio che i soldati dovevano all'imperatore al cui seguito erano gli eserciti presentali. Questa quarta armata fu insediata nel quadrante nord-occidentale dell'Asia Minore, quella più prossima a Costantinopoli, in sostanza l'antica Bitinia. Da questo momento in poi fu chiamato lo Psikion Thema, con sede ad Ankara, a poca distanza dalle altre 3 sedi tematiche. Il quinto tema era diverso dagli altri 4. Si trattava della flotta imperiale, che aveva bisogno a sua volta di rifornimenti e di un bacino di reclutamento per i futuri marinai. Fino a Costante II la flotta mediterranea era stata spesso sottovalutata dal governo imperiale. Le navi venivano costruite solo quando ce n'era bisogno, e raramente era necessario visto che Roma controllava l'intero Mediterraneo. Inoltre il ruolo principale della flotta, finora, era stato principalmente logistico, di trasporto dei rifornimenti e degli eserciti. Ora doveva diventare offensivo e difensivo. La battaglia degli alberi infatti aveva cambiato tutto. Ora gli arabi contendevano il mare ai romani. Per gli anni a venire l'impero avrebbe avuto bisogno di una flotta in grado di mantenere la sicurezza delle linee marittime, difendendo anche gli approcci via mare alla capitale. Costante II voleva minimizzare il più possibile il rischio che una nuova, grande flotta della Umma mettesse l'ancora nel Mar di Marmara, come era avvenuto nel 655. Il nuovo tema navale si compose dunque di luoghi dedicati alla difesa navale, le isole dell'Egeo, Rodi, Cipro e parte della costa meridionale dell'Anatolia, dove oggi c'è Antalya, per intendersi. Tutti questi territori furono assegnati ai Karabisianoi, da cui evolverà il Karabision Thema. Karabis, in greco, vuol dire semplicemente barca, Questo era quindi il tema dei marinai, degli uomini che vanno in barca. E sì, se non ci siete ancora arrivati, la caravella tardo medievale deriva proprio da Carabis. Come dimostrato dallo storico Salvatore Cosentino, Costante II può essere quindi considerato il vero fondatore della flotta bizantina. Uso questo termine non a caso per indicare la fase medievale dell'impero romano. Costante II istituì una flotta permanente, non più logistica, ma propriamente militare. Per l'impero fu una vera rivoluzione navale. Da questa data si diffondono navi sempre più solide e pesanti, capaci di reggere battaglie impegnative sul mare. Qualche tecnico ambizioso deve essersi anche messo al lavoro per cercare nuove armi da usare sul mare, mettendo a frutto esperienze pregresse. Tra qualche decennio vedremo all'opera un'arma segreta messa a punto dalla nuova flotta imperiale. Ma ora vediamo come erano organizzati questi temata. Il comandante in capo di un temata era lo strategos, strategoi in plurale, che vuol dire generale in greco. Il comandante dello psychion mantenne però il titolo tradizionale di comes. Strategos era semplicemente l'equivalente greco di magister militum. Con il passare del tempo lo strategos del tema assunse anche il ruolo di capo dell'amministrazione burocratica. D'altronde il compito principale di tasse e burocrazia era di rifornire l'esercito tematico. Questa organizzazione con i decenni fu importata anche in Italia. A fine VII secolo la Sicilia fu costituita in un tema, governato sempre da uno strategos, incaricato sia dell'amministrazione fiscale che della difesa di questa importantissima provincia, alla quale nel corso dell'VIII secolo furono uniti rimasugli di dominio imperiale nella moderna Calabria e Puglia, a formare un'intera strategia dell'Italia meridionale. Ma ci torneremo. Sotto gli strateghi c'erano due o tre turmarcai, comandanti di circa 5.000 uomini, equivalenti ad un'antica legione romana. Non immaginatevi però grandi accampamenti con migliaia di soldati nelle tende. Le forze dei nuovi eserciti tematici erano distribuite in centinaia di piccole fortezze avamposti, capaci di offrire almeno una sorta di resistenza alle penetrazioni del nemico, ma soprattutto capaci di concentrare alla bisogna le forze, di solito per rapidi contrattacchi che colpivano il nemico quando era carico della sua preda. I turmarcai erano di solito basati in aree diverse da quella dello strategos, in modo da distribuire le cariche sul territorio. Alle loro dipendenze c'erano i drungoi, drungos al singolare, comandanti di una divisione di circa 1.000 uomini, ai quali facevano riferimento i cometes ton bandon, i comandanti dei singoli reparti, forti di circa 300 uomini. Come nel caso dello strategos, anche queste cariche con il tempo acquisiranno una valenza territoriale. Nel IX secolo sappiamo che sotto lo strategos di Sicilia c'era anche un turmarches della Calabria, mentre la stessa Sicilia era divisa in drungarioi. A fine IX secolo l'amministrazione imperiale stabilirà un'altra strategia in Italia, il tema di Langobardia, in sostanza costituito dalla Puglia e dall'interno di Basilicata e Campania. Allo strategos di Langobardia riportavano il turmarches Bareos, il turmarca di Bari, o il turmarches Tranon, il turmarca di Trani, e via dicendo. Ma di tutto questo parleremo quando, nel IX secolo, vedremo come l'impero romano riorganizzerà i suoi territori italiani. È difficile stimare la dimensione degli eserciti tematici, ma in generale si ritiene che contassero ognuno dai 15.000 uomini dell'Armeniakon, il più piccolo, ai circa 25.000 dell'Anatolikon. In totale l'esercito doveva disporre di circa 80.000 soldati, più i marinai della nuova flotta. Un esercito certamente più piccolo del passato, ma enorme se si considera che doveva pesare sulla sola economia dell'Anatolia centro-occidentale. Ricordiamo che l'intera Italia, certamente più ricca dell'Anatolia, durante il tardo impero si era potuta permettere non più di 40.000 soldati. Come riuscì dunque lo Stato romano a permettersi un esercito talmente fuori misura? qui entriamo nel regno delle ipotesi che tanto piacciono agli storici. Siamo certi che l'impero smise di pagare regolarmente ogni anno i suoi soldati. Le paghe iniziarono ad arrivare ogni 3 o 4 anni. In sostanza sembra che siano rimasti in piedi solo i vecchi donativi. Ce lo conferma il conio delle monete, che è sempre strettamente collegato all'attività dell'esercito. Sappiamo che la produzione di monete crolla dal 650 in poi. Ma allora, come venivano pagati i soldati? Un tempo la spiegazione più popolare era che i soldati ricevettero una locazione di terre da cui trarre il loro sostentamento. Insomma, si sarebbe applicato ai soldati romani lo stesso meccanismo della hospitalitas che i romani utilizzavano quando occorreva insediare in un territorio un esercito di federati. Mi viene in mente il classico esempio dei Visigoti in Aquitania. Un'altra tesi, sostenuta per esempio da John Aldon, è che lo Stato romano rinverdì un'altra tradizione antica, quella di Diocleziano. Dopo gli sconvolgimenti della crisi del III secolo e con l'inflazione che aveva distrutto l'uso della moneta, Diocleziano aveva in sostanza demonetizzato l'economia romana, preferendo tassare i suoi sudditi in natura, tot mogge di grano, anfore di vino o di olio, capi di bestiame. Questi prodotti venivano poi ammassati in grandi magazzini imperiali e distribuiti all'esercito, costituendo la parte del leone della loro paga. Si crede che i soldati ricevessero prodotti in eccesso, tipo più grano di quanto potessero consumare, in modo da permettergli di scambiarlo con altri prodotti, in un'economia tornata al baratto. Con i secoli e grazie alle progressive riforme di Diocleziano, Costantino e Anastasio, si era tornati ad un'economia a base monetaria. I contribuenti pagavano le tasse e lo Stato pagava i soldati in moneta. Con la crisi del VII secolo si torna però ai bei tempi della crisi del III secolo. In ristrettezze finanziarie, lo Stato sarebbe di nuovo ricorso alla tassazione in natura, organizzando in ogni tema degli uffici preposti all'ammasso. Questi uffici sarebbero stati gestiti non più dagli annonari d'antan, ma dai commerchiaroi, portando alla loro accresciuta importanza che è testimoniata dalle bulle ritrovate in gran numero dopo il 660. Per quanto mi riguarda, ritengo probabile che in realtà lo Stato romano ricorse ad entrambi i sistemi e proverò a farvi un esempio per chiarire quello che penso fu l'organizzazione del nuovo sistema tematico. Ma ricordatevi, in questa epoca buia riguardo delle fonti, la certezza non c'è, né può esserci. Immagina di essere quindi un tale Cipriano, grande proprietario terriero in Anatolia. La tua sicurezza dal 640 in poi dipende in grandissima parte dall'efficienza dell'esercito. Sei ormai sulla frontiera, gli arabi possono emergere in qualunque momento dalle montagne e mettere a ferro e fuoco le tue terre. L'impero non ha più i soldi necessari a proteggerti e ti offre un patto. Sposterà in modo permanente una parte del suo esercito nella tua regione. Chiamiamola da ora in poi l'Anatolicon. Ma in cambio ti chiede una parte delle tue terre, da assegnare come terreni esentasse ai soldati, per il loro sostentamento. In cambio lo Stato ridurrà parte delle tasse da te dovute. Non solo, finora hai pagato il grosso delle tue tasse in moneta. Lo Stato ti fa sapere che non serve più. Dovrai invece consegnare regolarmente dei rifornimenti in mogge di grano e capi di bestiame che saranno raccolti dal commerchiarios della zona. Non è una notizia così brutta. Da tempo la guerra e il declino demografico avevano reso meno profittevole la coltivazione del vino e dell'olio che poi vendevi sul mercato per ricavare la moneta sonante necessaria a pagare le tasse. Sulle terre che ti restano preferisci quindi incrementare la coltivazione di cereali e l'allevamento del bestiame. Entrambi ti saranno più utili per pagare le tasse. E poi l'allevamento ha un altro vantaggio. La prossima volta che gli arabi si affacceranno nella regione, lo Stratigos si è impegnato ad avvertirti, in modo da permetterti di inviare le greggi verso regioni remote. In questo modo una parte della tua ricchezza sarà al riparo delle incursioni. Non solo, ormai comprendi che il vero potere nella tua regione è quello dell'esercito. Forse da ora in poi sarebbe meglio che i tuoi figli facciano carriera nell'esercito. In qualità di drungos o turmarches potranno difendere la tua terra e ricevere uno stipendio imperiale, riservato agli ufficiali. oltre che tutti i vantaggi derivati da un'importante carica politico-militare. Immaginate invece di essere un soldato. Finora lo Stato ti aveva pagato in moneta, ma i pagamenti erano diventati sempre più sporadici e con monete di sempre peggiore qualità. Infine arrivano i nuovi ordini. Il tuo bandon sarà insediato in modo permanente in un paesino dell'Anatolia, sotto il comando del nuovo Stratigos dell'Anatolikon. In cambio del servizio militare riceverai un appezzamento da terra da coltivare o affittare. Con il ricavato potrai sostenerti e pagarti l'equipaggiamento. Il governo si impegna però a recapitare regolari rifornimenti in viveri e altri materiali e promette di pagare i donativi che ricevi ogni 3-4 anni. Non è una brutta offerta. Tutto sommato, poteva andare peggio. Quello che ho appena descritto è un sistema ibrido tra quello tradizionale romano, tutto centrato sull'esercito professionale, e quello utilizzato dai Longobardi o dai Franchi, presso i quali vigeva l'obbligo militare della classe dei liberi. L'esercito romano si trasforma in una macchina strettamente legata alla popolazione locale, quasi intessuta nel duro, implacabile panorama anatolico. In poco tempo i villaggi diventano il tema. E il tema sono i suoi villaggi. La riforma tematica militarizza la popolazione romana, trasforma l'organizzazione dell'impero da una società dominata dai civili che pagavano un esercito per difenderli ad uno stato militarizzato. Dalla seconda metà del VII secolo le élite locali diventano gli ufficiali dell'esercito, mentre buona parte dei contadini e delle terre coltivate servono a mantenere delle armate in grado di almeno reggere il confronto con quelle della Umma. Le riforme di Costante II trasformarono l'impero romano in quel porcospino che sarà per secoli. Non un predatore, ma una preda difficile da mangiare, un nocciolo duro e indigesto. Lo scudo della cristianità, il muro che arresterà l'avanzata araba. Come abbiamo visto anche in episodi precedenti, questo passaggio si accompagna anche ideologicamente al passaggio da un'ideologia imperiale universalistica a quella di un popolo eletto perseguitato per la sua fede. Tutti questi cambiamenti si rinforzano l'uno con l'altro, ovviamente. Questo passaggio è indicato da alcuni come la grande discontinuità tra l'impero romano tardo antico e l'impero bizantino medievale. Su questo concordo. Lo stato romano, come voluto da Diocleziano, si spense nel corso della seconda metà del VII secolo, trasformandosi in qualcosa di diverso e di nuovo. D'altronde la sfida araba poteva portare a solo due risultati: la caduta dell'impero o la sua evoluzione in qualcosa di diverso. Più semplice, più localizzato, più militare, più concentrato su una sola regione, una sola lingua, un solo credo religioso. Nella letteratura di Tolkien è l'evoluzione di Gondor dal regno imperiale dei suoi secoli di gloria allo stato militarizzato da torre di guardia del sovrintendente Denethor II. Non a caso, credo, la storia di Gondor altro non è che una metafora di Costantinopoli. Eppure questo cambiare pelle non è certo una novità nella storia romana. È come passare da una repubblica cittadina ad uno stato nazionale in seguito alla guerra sociale, o passare da una repubblica ad una monarchia repubblicana dopo le devastanti guerre civili, o evolvere in uno stato burocratico, universale e dirigista dopo i disastri della crisi del III secolo. L'impero tardo antico di Diocleziano era sopravvissuto a 4 secoli e mezzo di eventi traumatici, ma ora necessitava di un rinnovamento. In questo la decisione di cambiare pur di non fallire è la caratteristica più romana che ci sia e la più romana delle risposte ad una crisi. Come detto all'inizio del podcast, nella millenaria storia romana l'unica vera costante è il cambiamento. L'impero bizantino non è dunque una nuova civiltà, ma una nuova fase della civiltà romana. La riforma tematica fu probabilmente implementata tra il 656 e il 661, nel periodo più tranquillo per l'impero. Eppure c'era un'altra questione vitale per il governo di Costante II, la deriva dell'Occidente. Paradossalmente la perdita dell'Egitto e della Siria aveva riequilibrato l'impero, che ora dipendeva molto più di un tempo dalle province occidentali, in particolare dalla Sicilia e dal Nord Africa. Eppure la presa dell'impero sull'Occidente era andata affievolendosi per l'intero regno di Eraclio e Costante, troppo impegnati in sfide vita o morte in Oriente. Eppure neanche nei tempi più bui i sovrani di Costantinopoli avevano dimenticato l'Occidente, inviando esarchi e rinforzi, gestendo per quanto possibile il rapporto con gli episcopati latini. Nonostante questo, da quando era diventato imperatore, 18 anni prima, Costante II aveva dovuto subire continue rivolte in Occidente. Germano, Olimpio, Martino, Massimo il Confessore, solo per citarne alcuni. I due sarcati sembravano sempre sull'orlo di finire fuori controllo, senza contare la minaccia araba. Già una volta le forze di Amr si erano affacciate in Nord Africa, mentre, dopo la battaglia degli alberi, gli arabi avevano a disposizione abbastanza forze navali da minacciare le linee di comunicazione che univano Costantinopoli a Ravenna, Cartagine e Siracusa. L'Occidente rischiava di essere spartito tra arabi e longobardi, o comunque di finire per dichiararsi indipendente da un governo imperiale, incapace di difenderlo. Se Costantinopoli voleva continuare a contare in questa regione, era necessario fare qualcosa. Ma come impedire che Ravenna, Roma e Cartagine finissero nelle mani di arabi e longobardi? A Cartagine c'era un esarca che Costante II non aveva neanche nominato e che agiva de facto in quasi totale indipendenza, pagando anche tributi a Amr e alla Umma. L'Italia era stata ricondotta sotto il controllo dell'impero grazie al lavoro di Teodoro Calliope, ma fino a quando? La Sicilia e il Nord Africa erano le ultime fonti di grano dell'impero. Costantinopoli non poteva permettersi di perderle. La logica avrebbe consigliato di concentrarsi sulla frontiera orientale, dove Muawiya certamente avrebbe lanciato l'attacco principale. La frontiera del Tauro era la più importante dell'impero. Eppure Costante II deve aver sentito che, se avesse ignorato l'Occidente per un altro decennio, Italia e Africa sarebbero sfuggite per sempre al controllo dell'impero. Muawiya inoltre possedeva ormai una tale potenza militare che avrebbe potuto lanciare un attacco massiccio sul Tauro, bloccando le forze imperiali lì, mentre con la mano sinistra sottraeva all'impero Cartagine e magari la Sicilia. Costante II sapeva cosa doveva fare, ma prima della sua grande decisione doveva sistemare le cose in casa. I suoi tre figli furono elevati tutti al rango di Augusto. Costantino, Eraclio e Tiberio sarebbero stati pronti a succedergli se gli fosse accaduto qualcosa di spiacevole nella strada pericolosa che aveva scelto di percorrere. L'imperatore si affrettò perfino a trovare una moglie per suo figlio Costantino, che di anni ne aveva probabilmente solo 13. La dinastia di Eraclio doveva continuare. Le sue spie lo informarono inoltre che Massimo il Confessore, dal suo esilio, aveva provato a tramare con suo fratello Teodoro per rovesciarlo. Come ricordato nell'episodio 140, Massimo ahimè dovette irrimediabilmente separarsi dalla sua lingua e mano destra, fu spedito a morire in Lazica. Quanto a suo fratello Teodoro, questi fu accecato e fatto monaco, ma morì poco dopo nel suo monastero. Cose che capitano. Molti accusarono Costante II di fratricidio, ma l'imperatore sapeva che non poteva permettersi di essere clemente. Intendeva lasciare Costantinopoli e non poteva permettersi alcuna ribellione. Perché partire doveva, lo sentiva. Perdonatemi la licenza poetica, ma oso immaginarmi la scena di quando la sua decisione fu annunciata alla città. Mi immagino una riunione del Senato, degli uomini importanti di chiesa e di Stato nella Magna Aura, la sontuosa e maestosa sala utilizzata per le riunioni più importanti dell'impero. Mi immagino Costante II con la sua lunghissima barba che gli era valsa l'appellativo di Pogonato, il Barbuto. Me lo immagino con le regalie dell'impero, la porpora sulle sue vesti e i suoi stivali, l'oro imperiale a brillare nella luce del giorno. Sognatevi questa scena allora con me e proviamo a pensare a quello che può essere stato il suo discorso. lo scritto modellandolo ai panegirici tardo-antichi e al discorso che Costante II fece effettivamente in Senato il giorno della sua ascesa al trono. Immaginatevi l'imperatore che si alza, rivolgendosi ai senatori, e dice:
«Padri coscritti e vostra eccellenza il presidente del Senato, 22 anni or sono, ancora bambino, mi recai in questa sala per la prima volta, con la grazia di Dio, Vasilev Ston Romayon. Quel giorno chiesi il vostro aiuto per guidarmi nei difficili anni a venire. E difficili sono stati, anni di ferro, lacrime e sangue. Sarebbero stati ancora peggiori senza il vostro consiglio. Anno dopo anno abbiamo resistito alla marea montante dei nostri nemici, grazie al coraggio della nostra città e alla protezione di nostro Signore Gesù Cristo. Ma non è la prima volta che affrontiamo nemici che sembrano al di là delle nostre forze. Il padre di nostro padre, il sempre benemerito Eraclio, si aprì la strada verso la Persia, fino ai confini del mondo, pur di trovare lì una vittoria che sembrava fuori dalla nostra portata. Oggi il pericolo che corriamo è simile, ma le condizioni sono diverse. Più di 100 anni fa, il nostro onorato predecessore, Giustiniano il Grande, inviò le sue navi a Occidente e nel giro di pochi anni riconquistò all'impero le perdute terre occidentali. Cartagine, la regina d'Africa, fu strappata alla violenza dei Vandali. La vecchia Roma, la città in cui questo impero è nato e alla cui immagine fu costruita la nuova Roma, tornò allora nel seno della Repubblica, salvata dalla barbarie dei Goti. Oggi le terre dell'Occidente latino sono sotto attacco, sia da parte dei barbari Longobardi che dei feroci Saraceni. Potreste forse pensare che si tratti di una questione secondaria rispetto ai pericoli che viviamo ogni giorno. Non teme questa città ogni giorno per la sua salvezza? Non hanno i Saraceni gettato le ancore nelle acque dell'Ellesponto appena 7 anni fa? Eppure questa città sopravvive grazie alle navi cariche di grano che arrivano dalla Sicilia e da Cartagine. Cosa faremo quando queste navi smetteranno di arrivare? Come indubbiamente sarà se lasceremo indifeso l'Occidente? E se anche non bastasse l'egoismo a convincervi ad agire, perché non fare appello al vostro patriottismo e al vostro cuore? Come possiamo continuare a chiamarci romani se lasciamo che Roma cada? Come possiamo accettare che sia vano il lavoro di Giustiniano il Grande, il coraggio del generale Belisario, dell'eunuco Narsete e di tutti i soldati romani? Acconsentiremo noi alla seconda caduta di Roma? Lasceremo da soli i nostri fratelli dell'Occidente? No, non possiamo farlo. È per questa ragione che il Sacro Concistorio, in accordo con la nostra autorità e nel nome di nostro Signore Gesù Cristo, ha deciso di inviare l'esercito e la flotta in Occidente. Sono stati fatti tutti i preparativi necessari per difendere questa città e la frontiera orientale dal ritorno della violenza dei Saraceni. Quanto a noi, non possiamo chiedere ai nostri uomini di svanire all'orizzonte mentre restiamo al sicuro qui in città. Pertanto abbiamo deciso che, come il nostro amato e riverito antenato Eraclio, andremo anche noi incontro al pericolo, assieme ai nostri soldati. Salperemo alla volta dell'Italia e di Roma, in modo che il trono degli Augusti e la sede di San Pietro non finiscano nelle mani dei barbari. Che le vostre preghiere ci accompagnino a protezione della nostra sacra missione.
E fu così che, 269 anni dopo la partenza di Teodosio, Stilicone Onorio, alla volta dell'Italia, un altro imperatore di Costantinopoli avrebbe preso con le armi in pugno la via dell'Occidente. Sarebbe stata l'ultima volta.
Thank you.
grazie mille per l'ascolto e grazie ai miei insostituibili mecenati. Il gruppo su Telegram è la cosa della quale vado più fiero, perché siete fantastici, tutti quanti. Ringrazio in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Samarati e a livello Dante Alighieri, Musu Meci, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David L'Apostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino, Daniele Farina e Daniele Traficante, Andrea Franco, Dore Gliordache, Il Bone, Frazemo, Andrea Dago e Emanuele Belotti. Grazie anche a Leonardo Da Vinci, Paolo, Pablo, i due Jacopo, Riccardo, Enrico, i tre Alberto, i due Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco, Jerome, Diego, Alan, Cic, Flavio, i due Edoardo, i due Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Pier Nicola, Totila, Vito, Tascio, Carlo, Matteo, i due Luigi, Simone, Deborah, Pietro, Tascani Discovery, Giorgio, Guido, Plip, Elisabetta, Crap, Valerio, Manuel, Filippo, Zavano, David, Sergio, Emanuele, Il Matur e Furio Camillo. Alla prossima puntata!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.